Grazie Mario. Ecco carissimi, siamo qui in questa vigilia di questa solennità della Pentecoste. Vorrei leggervi la prima lettura perché racconta proprio il fatto avvenuto. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue, nelle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Oh, sapete cosa mi è venuto da pensare? Dunque, gli apostoli si trovarono nel cenacolo, cioè la prima chiesa, il primo luogo di preghiera, dove i discepoli della prima ora si riunivano per pregare. E le porte erano chiuse, sprangate, per timore dei giudei. Ma ecco che un rombo di vento gagliardo si abbatte su tutta la casa. Io mi sono detta: oh, poveri noi! Gli apostoli, con tutte le paure che avevano già e stavano serragliati e serragliati nel cenacolo, ci mancava il rombo di vento gagliardo che si abbatte su tutta la casa, ed era veramente gagliardo perché lo sentirono anche fuori, perché poi la folla arrivò. E dopo questo rombo di vento, vedete come si annuncia lo spirito? A volte si annuncia con un rombo di vento gagliardo. Arriva lo Spirito Santo che si posa su ognuno di loro e arriva anche la folla attirata dal rombo di vento gagliardo. E cosa vedono? Lingue di fuoco, apostoli poliglotti, senza più traccia di paura, e sentono lo Spirito Santo che parla tutte le lingue. Ma a questo punto vorrei farvi una domanda. Noi facciamo spesso delle novene, no? Quale fu la prima novena in assoluto? La prima novena in assoluto fu quella di Pentecoste. È biblica, l'ha detto il Signore: state nel cenacolo finché non arriverò con lo Spirito Santo. È cominciata così la storia delle novene, è cominciata presto. La seconda domanda che voglio farvi è questa: quale fu il primo dottore della Chiesa? Allora, qui vediamo che dopo 50 giorni Gesù, dopo i 50 giorni della risurrezione, Gesù ritorna dai suoi riuniti nel cenacolo. E che facevano appunto questa prima novena, stanno facendo la novena di Pentecoste, anzi, non solo la prima, ma l'unica novena di istituzione divina, tutte le altre sono di istituzione umana. E io mi sono chiesta come avranno fatto la prima veglia di Pentecoste, avranno ricordato i gesti di Gesù, le sue parole, perché avevano con loro la memoria vivente di quegli avvenimenti, la madre. Anche Maria ha ricevuto lo Spirito Santo quel giorno, l'aveva già ricevuto all'incarnazione, ma è sceso su di lei anche quel giorno. Chi meglio di lei poteva ricordare loro quanto il figlio aveva detto e aveva fatto? E quindi avranno fatto memoria, tesoro della memoria vivente che era Maria. Fu lei a educare la Chiesa nascente. E quindi ecco la risposta alla domanda. Chi fu il primo dottore della Chiesa di Gerusalemme? Fu Maria, mai nominata da nessun concilio, ma investita da Dio stesso. E quel giorno nacque qualcuno. Chi nacque? Nacque la Chiesa. Siamo nati da un rombo di vento gagliardo e da fiamme guizzanti. E il Vangelo dice che arrivò Gesù sfidando le barriere invalicabili di muri e porte chiuse, disse loro: pace a voi. Egli sapeva che avevano paura, eppure ha mandato anche il rombo di vento gagliardo per scuoterli da tutte le paure. E sapeva anche che avevano bisogno di essere rassicurati, e li conforta al massimo dando loro niente meno che il Consolatore, il Consolatore. E quindi quel Gesù che entrò a porte chiuse nel cenacolo è lo stesso che continua a bussare alle porte sprangate dai nostri cuori e tenta di aprirsi un varco nella selva inestricabile di paure, timori e resistenze varie che ci sono nel nostro cuore. Chi di noi non vorrebbe almeno una volta liberarsi da tutta questa zavorra e vivere una vita in pienezza, eliminando ogni paura, ogni grigiore, ogni male, spiccare il velo verso cieli più puri, dare la piena misura di quel che siamo, di quel che portiamo dentro, nascosto, soffocato da timori egoisti e ripiegamenti vari, E questo abbiamo bisogno, per questo abbiamo bisogno dello Spirito che soffia dove e quando vuole, ma anche con l'intensità che vuole. Avevo letto di una scrittrice francese, Marie Noël, che scriveva questo, questa poi non l'avevo mai sentita. Ah, questa è la scoperta, direi psicologica. E scrive Marie Noël: quando Dio ha insufflato l'anima nel mio corpo, ha soffiato troppo forte. Io non mi sono ancora riavuto da quel soffio e vacillo di qua e di là come il lume di una candela. Oh, chi di noi non può sottoscrivere a questo? No, non che Dio abbia soffiato troppo forte, ma che vacilliamo. Non perché Dio ha soffiato troppo forte, qui correggo Marie Noël, ma perché noi siamo pieni di paure. Non abbiamo il Dio troppo forte in noi. Se avessimo il Dio forte in noi, non vacilleremmo. Non vacilleremmo. Vacilliamo perché non ci appoggiamo su Dio, cerchiamo appigli e appoggi dappertutto, tranne che in Lui, e allora barcolliamo, vacilliamo, ondeggiamo di qua e di là, annaspando alla ricerca di altri appigli. Ma finché non cerchiamo Lui, saremo sempre barcollanti. Perché? Per un semplice fatto. Perché abbiamo il cuore vuoto, e quando è vuoto è facilmente sbatacchiato di qua e di là, come una canna sbattuta dal vento. Il cuore è fatto per essere riempito di Dio, per essere tempio dello Spirito Santo. Tutto il resto non serve a riempirlo, anzi lo lascia più vuoto che pieno. E quindi vacillerà in perpetuo se non provvediamo a riempirlo con ciò che veramente lo riempie. E perché abbiamo le paure, abbiamo le angosce, ma perché non siamo pieni di Spirito Santo? Ne abbiamo un po', sicuramente, perché lo desideriamo, e se lo desideriamo ne abbiamo già le primizie, ma non ne abbiamo la pienezza, perché se avessimo la pienezza dello Spirito Santo, in noi non ci potrebbe essere posto per altro, né per le paure, né per i timori, né per, direi, neanche per le malattie. lo Spirito Santo è tutto sanità oltre che santità. Dove c'è lui non può convivere nessun tipo di male. Vi darò una super vitamina alla fine che mi ha ispirato il Signore. E quindi dobbiamo invocarlo, dobbiamo continuamente invocarlo, chiedergli che venga in noi, che riempia tutti quegli spazi che sono abitati da tutt'altro. E quello che è successo il giorno di Pentecoste, che è sceso lo Spirito su ognuno di loro, è che furono rivestiti di potenza dall'alto. Vi ho già spiegato la differenza tra il battesimo di acqua e il battesimo di Spirito Santo. Il battesimo nell'acqua ci rende figli di Dio, ci toglie il peccato originale ed è come una sorgente che zampilla in noi. Il battesimo nello Spirito Santo è una potenza che scende su di noi, ci riveste di potenza dall'alto, ci riveste di ogni potere soprannaturale. Nel racconto degli Atti c'è scritto che parlavano in lingue, il Signore ha dato loro la capacità di scacciare i demoni, di guarire i malati. Nelle prime comunità cristiane si vedeva, non c'era solo la predicazione, c'erano queste opere potenti, vedevano lo Spirito in azione, che guariva, scacciava i demoni, guariva i malati, erano veramente, come dire, accompagnati da questa potenza dall'alto dovunque andassero. Addirittura l'ombra di Pietro, chi passava all'ombra di Pietro veniva guarito, rivestiti di potenza, in opere potenti, ecco quello che caratterizza la vita nello spirito. Vorrei farvi una domanda e ognuno risponde per conto suo. Avete mai visto un miracolo? O siete mai stati voi direttamente testimoni di un miracolo? O avete beneficiato voi direttamente di un miracolo? Non posso vedere le mani alzate. Non posso vedere le mani alzate. Ma questa è la venuta dello Spirito Santo, opere di potenza, rivestite di potenza dall'alto. Dobbiamo chiedere di fare almeno una volta nella vita questa esperienza, di sentirci rivestiti di potenza dall'alto. Perché se no, ci sono quelli che ci attirano verso il basso, ecco, quelli lì si danno sempre da fare, non stanno mai oziosi. E quindi noi siamo come uno spazio, il nostro cuore è il campo di battaglia che è attirato dall'alto dalle emozioni del Santo Spirito e è attirato dal basso dagli spiriti del male, e noi dobbiamo sempre fare la scelta giusta. E vediamo qua, era la sera della domenica quando è venuto Gesù che si è ripresentato e disse pace a voi. Io vi ho letto solo la prima lettura, ma è nel Vangelo questo, no? E qui possiamo vedere che Gesù viene e dice pace a voi, ma non fa come faremo adesso. Adesso non hai bisogno di andare, mandi un WhatsApp, un messaggio, con mani giunte, fiorellini, cuoricini, eccetera, eccetera. Ti mando la pace. No, Gesù non ha mica fatto così. Non ha mandato né un WhatsApp né un SMS. Viene lui in persona. Perché? Perché perché la pace è Lui. Anche se ricevete messaggini WhatsApp, mando la pace, non avete la pace, deve venire Lui in persona, oggi come ieri. Se c'è Lui, c'è la pace. Altrimenti non basteranno migliaia di messaggi di pace scritti in tutti i colori per ridarla e toglierci le nostre angosce. Allora, chiediamo che il Signore venga, che possiamo fare l'esperienza di essere rivestiti di potenza dall'alto. E siccome il Signore nella Bibbia ci parla anche dei sette doni dello Spirito Santo, adesso ve li spiego uno per uno, ma in modo un po' originale, come fossero personalizzati. Chi parla è il dono stesso. E comincio col primo. Mi presento. Io sono la sapienza. Sai cosa vuol dire? Il mio nome viene dal latino sapere, che significa avere sapore. Sai perché esisto io? Perché tu possa gustare l'amore di Dio e non solo crederlo. Crederlo fa parte dell'intelligenza, ma gustarlo lo gusti col tuo cuore, tu senti la presenza di Dio e la gusti. In più ti faccio vedere i passi di Dio in ogni avvenimento della tua giornata e ti faccio capire quanto ti ama. Ti faccio vivere con Lui che è il Santo, cioè pieno di vita santa, è pieno di sanità, pieno di tutti i doni, pieno di tutte le virtù. Secondo dono, mi presento, io sono l'intelletto, il mio nome viene dal latino, intus leggere, cioè leggere dentro. Io esisto per aiutarti a leggere dentro, non dentro un libro, ma dentro il mistero di Dio. Rendo il tuo sguardo più profondo e illuminato e ti rendo capace di unificare il tuo volere in un solo desiderio, volere Dio. Raduno dunque tutti i tuoi mille frammenti e ti ricompongo in un magnifico mosaico. Terzo dono, mi presento, io sono la scienza. Scienza viene dal latino scire, che significa conoscere. Io esisto per farti scoprire i pregi e i limiti di ogni cosa. La rosa è bella, ma attento alle spine, se no ti pungi. E anche per farti scoprire il perché delle cose create, il loro fine, il loro autore. Le cose create portano l'impronta del creatore. E stai attento a questa mia proprietà, ti faccio anche scoprire i limiti delle creature. Ed è questo è molto importante, perché così tu non le idealizzi, tu non cerchi nelle creature quello che solo Dio ti può dare. Le ami, le apprezzi, ma sai che ti possono anche deludere, mentre Dio non delude mai. Quarto dono. Mi presento, sono il consiglio. Parola che viene dal latino consulere, uguale decidere. Io ci sono per farti capire le scelte giuste da fare, per darti discernimento, per sapere come comportarti secondo la mia volontà, non voler fare tutto di testa tua, che finirai per romperti la testa. Chiedi consiglio a me prima di decidere qualsiasi cosa. Così eviteresti un sacco di fallimenti, un sacco di danni e avresti il discernimento che io ti darei. Veramente questa cosa del discernimento nessuno la chiede più, ognuno parte in quarta secondo quello che l'ultima baggianata che gli è venuta in testa e segue quella. E E quindi io sono disoccupato, ma non scansarmi, se no farai tutte le scelte sbagliate con ruzzoloni e capitomboli a non finire. Ti ho avvisato, sei ancora in tempo per venirmi a consultare. Quinto dono, mi presento, sono la forza. Io ci sono per aiutarti ad essere fedele a Gesù Cristo. Perché per essere fedele ai tuoi doveri basta la virtù della fortezza, c'è anche la virtù cardinale della fortezza. Ma quando c'è qualcosa di più grande, hai bisogno di una marcia in più, hai bisogno del dono della forza. E io ti do questa marcia in più perché essendo un dono dello Spirito Santo, non sono una semplice virtù, sono il dono che dimora in te. Quindi coraggio e sempre avanti, con me ce la farai, non temere gli ostacoli e le situazioni difficili. E ti ripeto quello che ho detto a una persona in difficoltà, che voleva. Carissimi, allora c'è stato un interrompimento tecnico, un'interruzione tecnica. Allora, eravamo al quinto dono che è la forza, e vi dicevo che la forza è quel dono necessario quando ci sono situazioni difficili, perché se no basta la fortezza, il dono, cioè piuttosto la virtù cardinale della fortezza. Allora siamo adesso al sesto dono, mi presento, sono la pietà, dal latino pietas, cioè amore filiale, non confondermi con la compassione. Perché io ci sono per mettere nel tuo cuore tanto amore e tanta tenerezza per Dio Padre tuo, anzi papà tuo, perché è proprio così che io lo chiamo. Ti riempirò il cuore di affetto filiale per Dio. Settimo dono, mi presento, io sono il timore di Dio. Io ci sono per darti il timore di offendere Dio, non per paura dei castighi, ma per l'amore che hai per Lui. Ti do anche la santa paura di peccare proprio per evitarti di perdere l'amicizia più grande, cioè quella di Dio, e di rimanere sempre sotto la sua protezione. Ecco, con questi sette doni avete una marcia in più, avete sette marce, una macchina con sette marce. E questo corrisponde, noi pensiamo di aver bisogno di tante cose, no? E chiediamo singole cose, ma il Signore dice: cercate prima di tutto il regno dei cieli, cioè lo Spirito Santo, e tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù. Quindi Gesù non dice che il resto non ci verrà dato, ma dobbiamo prima chiedere lo Spirito, perché senza di lui tutto il resto non ci riempie il cuore, non ci fa sentire questa presenza dello Spirito Santo. Invece, se abbiamo lo Spirito, sappiamo che tutto ci viene dato gratuitamente da Lui ed acquistiamo anche una nuova parentela tra di noi. Sentendo, capita a volte, di incontrare persone che mai viste, ma è come se ci fossimo sempre conosciuti, si sente allo stesso modo, come se avessimo un cuore solo e un'anima sola. E il grande rivelatore dello Spirito Santo, il grande santo bizantino, che è un po' l'equivalente del nostro San Francesco, San Serafino di Saro, diceva che il fine della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. Aveva guarito un malato della sclerosi multipla. E aveva tutti quei carismi e gli aveva rivelato, aveva letto nel suo cuore, gli aveva rivelato, questo era un signorotto, un nobile russo, San Serafino è un santo russo, e gli aveva rivelato, senza che gliel'avesse detto, lui leggeva nei cuori, aveva il dono, lo si chiama il dono della cardiognosia, conoscenza del cuore. E gli disse: io so che dall'età di 12 anni tu ti chiedi qual è il fine della vita cristiana. Io hai interrogato anche parecchi ecclesiastici, ma mai nessuno ha saputo dirti una risposta. Ebbene, io, misero Serafino, te lo dirò. Il fine della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. E così dicendo è diventato tutto sfolgorante come luce, sembrava un sole, sembrava, vedeva gli occhi che giravano come in mezzo a un sole, e ci sono stati dei fenomeni, dei profumi fantastici, una pace straordinaria. Ecco i frutti dello Spirito Santo, l'amore, la gioia, la pace, la benevolenza. Allora chiediamo al Signore questa grazia di ricevere non i doni, non solo i doni, i sette doni dello Spirito, ma Lui, lo Spirito che venendo Lui arriva con tutti i doni e tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono. Ecco, allora vi ho promesso una super vitamina e ve la do perché è... ci aiuta veramente, ci fa capire tante cose. Allora la super vitamina è questa, me l'ha spiegato il Signore. Il Signore mi ha spiegato che Lui è onnipotente non solo nel fare ma anche nel disfare. Allora quanti pasticci, quanti disastri abbiamo combinato, diamogli a Lui tutti i nostri mali, peccati e disastri, perché Lui li disfa in un baleno, mentre noi non ci riusciremmo mai. Ecco carissimi, allora buona festa dello Spirito Santo con tutti i doni e con l'onnipotente Signore che disfa tutti i nostri mali. E se avete bisogno di domande, il numero è 338 75 53 847. E ciao a tutti da Vilma.